La microstruttura dei mercati finanziari, un bel titolo roboante, roboante come i 777 euro che ancora non mi hai pagato per seguire questo corso, vero? Perché io i tuoi non li ho ricevuti. Solo per questa volta la lezione sarà gratis anche per te. Questa è una puntata, una delle ultime puntate peraltro, del videocorso Educati e Finanziati, un corso di educazione finanziaria di base, 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 che più base non ci può, anche se devo dire che questa lezione di base ha gran poco, ormai siamo a livello intermedio avanzato, un corso gratuito. Se sei capitato qui completamente per caso, ti invito a cliccare sulla playlist e seguirla tutta dall'inizio, soprattutto se necessiti di un corso base, 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 base. Oggi vediamo la microstruttura dei mercati finanziari, che sono quell'insieme di regole tecniche che gestiscono i mercati finanziari. Onestamente è abbastanza irrilevante in un corso base, base, ma so che la cosa vi incuriosisce e soprattutto a qualcuno nell'atto di emissione di un ordine. Potrebbe risultare strano e bizzarro come mai ci sono quegli 7000 parametri e potrebbe chiedersi quale dei vari parametri scegliere e soprattutto potrebbe cliccare sul parametro sbagliato. Quindi al solito sarà un corso per su cosa non fare. Vediamo come avvengono gli ordini nel mercato finanziario. Molte persone sono convinte che nei mercati finanziari ci sia un intermediario dall'altra parte, quindi tu agisci contro un intermediario. Questo è vero per molte categorie di titoli che di solito sono spesso scambiati solo contro l'intermediario. In realtà azioni e obbligazioni sono quasi sempre scambiate contro un'altra persona, cioè quando voi state comprando, state vendendo, c'è un'altra persona come voi, o meglio, 99% dei casi c'è un grosso intermediario finanziario che ha deciso di piazzare un grosso ordine. Già molto più difficile che ci sia proprio un povero pellegrino che mette l'ordine come voi. Comunque c'è un'altra persona o istituzione, ente come voi che vuole comprare e vendere. E entrambi, diciamo, vi accordate sul prezzo. Chiaramente non si può perdere tempo a accordare sul prezzo, aspettare. E quindi c'è tutto un sistema automatico che gestisce queste cose. Ed è questo l'argomento della lezione. La lezione poi si concluderà con un acquisto. Una vendita pratica dal vivo di un ETF, così vi faccio vedere anche come si vende, perché qualcuno si è lamentato che ho fatto tutto vedere su come si acquista e mai su come si vende, e soprattutto perché si vende. Beh, perché si vende, ve lo anticipo subito, si vende per un solo motivo, perché avete bisogno di soldi. No, ci sono anche degli altri piccoli motivi. Comunque, vediamo appunto in dettaglio come funziona. Allora, durante la notte solitamente i mercati finanziari sono chiusi. Ce ne sono alcuni che sono aperti 24 ore su 24 e in quelli lì questa fase qui non si fa mai. Però normalmente durante la notte, e adesso è notte perché sono le 8:38 del mattino, la finanza di solito si sveglia alle 9. Quindi in questo momento si stanno raccogliendo gli ordini. Quindi arrivano gli ordini durante la notte e sono anche gli ordini residuali del giorno prima e gli ordini vengono inseriti in una cosa che si chiama il book. Il book è sostanzialmente un database, ma potete immaginarlo come due colonne. In una colonna ci stanno gli ordini di vendita e in un'altra colonna gli ordini di acquisto. Potreste immaginare che gli ordini vengano inseriti in base all'ora di arrivo? No, gli ordini vengono inseriti in base al prezzo che mettete. Quindi le persone mettono un ordine tipo voglio acquistare 100 azioni Fiat, che non esiste più peraltro, al prezzo di 72, poi ne arriva un altro, voglio acquistare 100 azioni Fiat al prezzo di 73. Ora, quello che ne vuole acquistare al prezzo di 73 verrà messo prima di quello che ne vuole acquistare al prezzo di 72, perché è un'offerta migliore, è una persona che acquista, quindi è disposta a spendere di più ed è un'offerta migliore. Viceversa, per gli ordini di vendita, voglio vendere 70 azioni Fiat al prezzo di 85 e un'altra persona dice voglio vendere 90 azioni Fiat al prezzo di 84. 84 è un'offerta migliore perché è una vendita, è una persona che è disposta a rinunciare più soldi, quindi migliore si guarda sempre per la controparte. Mettiamo subito le cose in un foglio Excel giusto per fissare le idee per bene. Ecco qui il foglio Excel. Ecco qui. Da questa parte facciamo le offerte di abbiamo detto acquisto. Da questa parte le offerte di vendita. Abbiamo la quantità, abbiamo il prezzo, qui la quantità, E qui il prezzo. Chiaramente il database in realtà registra anche la data, la registra alla fine, e registra anche chi ha fatto questa richiesta, perché altrimenti mettiamoci una colonna in mezzo per fare le cose più chiare. Facciamo un po' di esempi, qui ci sono 70 acquisto a 72,5, qui ne abbiamo 184 in acquisto a, attenzione che questo è ordinato, viene tenuto ordinato in ordine inverso, quindi 72,4, poi ne abbiamo 161 a 71,9 e così via. Questo qua è esattamente l'opposto. Al momento, attenzione, il mercato è chiuso, quindi questo qui ne abbiamo qualcuno che ne vuole vendere 110 a un prezzo basso, questo qua è una persona che se ne vuole disfare a 69, poi ne abbiamo 32 a 73,4, poi ne abbiamo 27 a 73,5, fino ad abbiamo 101 a 74,9. Questo qui non le venderà mai. Ok, quindi durante la notte arrivano ordini e vengono raccolti nel book. A dire la verità, ci sono anche degli altri ordini che arrivano e sono i cosiddetti ordini al meglio. Ad esempio, ci sono, li mettiamo, ricopiamo questi. Di qua mettiamo gli ordini al meglio. Quindi gli ordini al meglio non hanno quantità, non hanno prezzo, scusate. C'è qualcuno che vuole acquistare 22 azioni al meglio. Sono detti al meglio al mercato. E qualcuno che ne vuole vendere 17 al meglio. Ok. Sono detti ordini al meglio, ordini al mercato, ordini di persone che vogliono acquistare al prezzo, in questo caso, siccome il mercato è chiuso, al prezzo d'asta. Benissimo, quando il mercato apre viene fatta la cosiddetta asta di apertura, che non è un'asta, ma è invece un vero algoritmo per computer che nel giro di qualche secondo, neanche secondo, millisecondo, sistema tutto. L'algoritmo per computer cerca di fare il matching di più, cerca di fissare un prezzo unico, uno unico, per fare il matching maggiore di tutte le quantità. Quindi, ad esempio, vedete, qui è chiaro, ci c'è una persona che vuole venderne 110 al prezzo di 69. Chiaramente questo matcha benissimo con questo e anche in parte con questo, ma anche con questi due. Quindi, probabilmente, vista la situazione attuale, qui il computer potrebbe fissare una via di mezzo tra 69 e questi prezzi qui. Perché il 69 andrà a fare matching probabilmente con questo 72,5, tra l'altro alla rovescia, perché questa è una situazione che si verifica abbastanza di rado, cioè che ci sia una proposta di vendita addirittura inferiore alla proposta di acquisto. Fissiamo, supponiamo che l'algoritmo fissi la via di mezzo, vediamo quant'è. Ok, ho fatto la media tra queste due, 70 e 75, quindi l'algoritmo fissa un prezzo di 70,75, prezzo fissato dall'algoritmo. L'algoritmo chiaramente si fa tutti i conti per massimizzare il numero di azioni scambiate. E quindi cosa succederà? Succederà che questi non saranno disposti a vendere. Quindi questi ordini resteranno nel book. Questo verrà eseguito, mettiamoci una, mettiamo il, lo evidenziamo in rosso quelli eseguiti. Questo verrà eseguito, quindi verranno vendute queste 110 azioni a chi? Verranno vendute intanto a quelli disposti ad acquistare a qualunque prezzo. Quindi anche questo verrà eseguito. E verranno tutti eseguiti a 70,75 indipendentemente dal prezzo che hanno fissato. Quindi 110 meno 22, vediamo quante ne rimangono. Qui segniamo quante ne rimangono. Ne rimangono 88. Ok, non dimentichiamo che anche questo però è disposto a vendere 17, questo qua le esegue sicuramente. E quindi 88 gli aumentiamo le 17 che lui è disposto a vendere. Quindi ne rimangono 105. Ok, fanno il matching con queste che era disposto a acquistare a 70. Ah no, perché è 70 e 75, quindi lui non acquista a 70 e 75, quindi bisogna per forza abbassare il prezzo a 70, perché altrimenti lui non acquista e non stiamo massimizzando. Ah no, scusate, ho fatto l'errore, era disposto ad acquistare a 72,5, ho fatto confusione tra la quantità e il prezzo. Speriamo che gli algoritmi della borsa non funzionino così male. Quindi ne abbiamo 105, lui ne vuole acquistare 70, quindi lui viene eseguito tutto, quindi meno anche questi 70, ne avanzano 35. Lui era disposto ad acquistare a 72 e 4. 70,75 va benissimo per lui come prezzo, però non abbiamo abbastanza, ne abbiamo soltanto 35, quindi questo viene eseguito in parte, lo mettiamo in arancione, in parte, e a questo punto le azioni sono finite. Anzi, gli segniamo qui quante, anche 35. Ok, quindi alla fine abbiamo avuto questa persona che ha venduto tutte le sue 110, ci credo, ha messo un prezzo assai basso, più basso addirittura delle proposte di acquisto. Queste due persone che hanno messo l'ordine al meglio sono state eseguite sicuramente. Questa che ha messo un prezzo di acquisto abbastanza alto è stato eseguito e tra l'altro sarà contentissimo che non è stato eseguito a 72,5 ma a 70-75, molto meno di quello che pensava. E questo che ha messo il suo prezzo d'acquisto purtroppo un centesimo in meno, gli è stato eseguito parzialmente, 35 azioni sono state acquistate. Non si può più eseguire nient'altro perché la miglior proposta di acquisto, 72,4, ha un prezzo più basso della miglior proposta di vendita, 73,4. Ok, quindi alla fine dell'asta di apertura abbiamo una situazione, sono stati tutti gli eseguiti, arrivano le mail a quelle persone, ah ti abbiamo venduto, ti abbiamo comprato tot azioni, benissimo. Il book si presenta così, questo qui ne ha 35 in meno, quindi abbiamo 149. Ok, lo rimettiamo del suo colore giusto. Ok, e questo 70-75 è quello che chiamiamo il prezzo di apertura. Lo mettiamo da un'altra parte qui. Apertura. Quindi si dice che il mercato ha aperto a 70-75. Ora, non sempre l'asta di apertura viene effettuata proprio in questo modo. Questa è una visualizzazione un attimo anche semplificata, ci hanno un miliardo di dettagli tecnici. Comunque, farvi vedere che voi potete mettere degli ordini a mercati chiusi se la vostra banca ve lo consente, perché alcune rognano, cioè ognuna c'è, vedo io ho vari intermediari e ognuno ha le sue regole bizzarre. Qualcuno non fa mettere gli ordini al meglio. Mettere gli ordini al meglio a mercato chiuso è un po' pericoloso, perché se per caso arriva una notizia clamorosa, tu acquisti o vendi a un prezzo molto diverso da quello che ti saresti aspettato. Mettere l'ordine al meglio è come dare 1.000 euro al proprio figlio di 5 anni e dire vai al mercato e comprami delle zucchine. Se durante la notte c'è stata un'improvvisa gelata e le zucchine sono andate alle stelle, lui ti spende tutti i 1.000 euro per comprare le zucchine. Quindi dare ordine al meglio può essere pericoloso. Ora, chiaramente al mercato il prezzo delle zucchine non varia di giorno in giorno, ma in borsa può essere. Quindi abbiamo registrato un prezzo di apertura di 70-75 e il book si presenta così. Il book all'apertura si presenta sempre in maniera tale che nessuna operazione sia possibile, perché se fosse stata possibile sarebbe stata presa dall'algoritmo dell'asta di apertura. Quindi la borsa apre, din 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 la campanella e si iniziano le contrattazioni. Ora, al momento il titolo sta fermo. Voi vedete, se guardate il grafico istantaneo, vedrete la riga dritta 70-75, il mercato non si muove. Adesso, io sto facendo l'ipotesi anche di un'azione non molto liquida. Tra l'altro qui abbiamo un'altra quantità da calcolare che è lo spread. Lo spread è la differenza tra il miglior prezzo di acquisto e il miglior prezzo di vendita. In questo momento lo spread è 1. O se volete lo spread in percentuale è 1 diviso la media dei due prezzi. Ok. Quindi lo spread che voi sentite al telegiornale è tutta un'altra cosa. È lo spread tra i prezzi delle obbligazioni italiane e quelle tedesche. Okay, questo è il vero spread, è lo spread, è la differenza del miglior prezzo d'acquisto e il miglior prezzo di vendita. Ora, uno spread dell'1,87% non è per niente un buon indizio, eh? Vuol dire che il mercato è molto poco liquido, vuol dire che ci sono pochi ordini. Di solito lo spread su un'azione è decisamente almeno un ordine di grandezza meno, diciamo. Io mi aspetto che sia 0,1%, non 1,37%. Forse neanche sulle obbligazioni lo spread è così alto, 1,37%. Tra l'altro l'ho chiamato SPED, invece è lo spread. Ok. Benissimo, quindi lo spread è di 1. Anzi, segniamolo in maniera automatica così mi cambierà mentre faccio i conti. Ecco, ovviamente si è andata via la formula. Questo meno questo. Questo è lo spread. Ok. Mettiamoci un po' di cifre decimali. Benissimo. Benissimo, adesso cosa succede? Arrivano altri ordini. Ad esempio, arriva una persona e dice: ha aperto a 70-75. Ok, quindi un prezzo bassino. Vedo che il miglior prezzo di acquisto è 72,4. Allora, perché non infilarci un ordine a 71,5? Comunque, sto acquistando. Scusate, non d'acquisto, scusate, di vendita. 73,4 potrei infilarci un ordine a 72,5, quindi insert, manda le celle giù perché l'ordine a 72,5 è quello migliore. Questo probabilmente è un trader che ha visto che ha aperto 70 e 75, però c'è una grossa differenza tra il prezzo d'apertura e lo spread. E quindi, ok. Oltre al prezzo d'apertura abbiamo anche il prezzo bid e ask di questi momenti. E guardate, questo è il prezzo bid, sì, e questo è il prezzo ask. Quindi scriviamolo anche, qui ci scrivo ask e qui ci scrivo bid. Ok, quindi questo è il bid e lo mettiamo in azzurrino e questo è l'ask, lo mettiamo pure lui in azzurrino. Oh, in italiano io penso, ogni volta mi sbaglio, ma penso che questo si chiami il prezzo lettera e questo è il prezzo denaro. Okay? Si chiamano così in italiano perché si suppone che la persona che sta andando, che sta presentandosi al mercato, perché una volta ci si presentava in borsa di persona, ha in mano in questo caso il denaro perché vuole acquistare. In questo caso ha in mano la lettera, cioè il pezzo di carta che rappresenta l'azione, perché una volta le azioni erano dei veri e propri pezzi di carta, tra l'altro con i tagliandini sotto che si strappavano per quando incassavi il dividendo. Ok, quindi in italiano questo è lettera e questo è il denaro. In inglese questo è bid e questo è ask. Questo è il prezzo che chiedi per dare a qualcuno i tuoi titoli e questo è il prezzo che offri per comprare i tuoi titoli. Ok. Adesso che abbiamo vi ho riempito di questi bei termini tecnici, vediamo questa persona è entrata a 72,5. Adesso lo spread si è abbassato notevolmente, però vedo che qui invece la mia formula non ne ha tenuto conto. Ok, adesso allora, spostiamo lo spread da un'altra parte perché se no se lo lasciamo qui ogni volta. Ok, lo spread adesso è 0,10, quindi è decisamente più accettabile, 0,14% sul prezzo. Quindi il mercato ha uno spread piccolissimo. Ha uno spread piccolissimo, questa persona qui che ne aveva messo dentro 149 guarda il mercato, il book spesso è visibile, alcuni intermediari del book vi fanno vedere soltanto la prima riga, quindi soltanto il book e l'ask, altri intermediari invece vi danno il famigerato book a 5 livelli, che quindi vi fa vedere i primi 5, o, primi 5 posizioni. Penso che su molti mercati, invece di quelli meno regolamentati, tipo i mercati delle criptovalute, addirittura potete vedere l'intero book, quindi tutti gli ordini che sono pendenti. Quindi in questo momento il book ha i due valori, lo spread è abbastanza basso, i due valori sono molto vicini, questo qui guarda il book e cambia l'ordine. È possibile anche cancellare i propri ordini, cioè metti un ordine al mercato, perché cambi idea e lo cancelli. Chiaramente puoi cambiare idea finché non viene eseguito. Questo qui cambia idea, dice ma lo cancella e ne mette un altro a un prezzo leggermente più basso, a quanto? 72,5. Cioè scusate, un po' leggermente più alto. Quindi dice vabbè, tanto pur di darmi l'eseguito, io sono disposto a spendere 72,5. A questo punto, appena mette l'ordine così, scatta, il mercato si accorge che c'è un matching. Il matching funziona sia se c'è 72,5 sia se lui l'avesse messo a 72,8. Facciamo proprio questo caso. Supponiamo che lui lo metta a 72,8, okay? Siccome è l'ultimo arrivato, non viene eseguito a 72,8 ma viene eseguito a 72,5. Questo vuol dire che se voi entrate con un prezzo in acquisto che è più alto del miglior prezzo di vendita, non preoccupatevi, non vi viene eseguito al vostro prezzo, ma all'alto prezzo, quindi vi viene eseguito nel modo più favorevole. Il mercato quindi è favorevole, diciamo, ai cosiddetti taker, a quelli che prendono nel senso che arrivano dopo. Quindi se c'è un'offerta che sta lì e voi arrivate con una controfferta che addirittura è migliore di quell'offerta, non è che vi viene presa la vostra controfferta, vi viene presa l'offerta. È esattamente l'analogo che succede al mercato della frutta e verdura. Se c'è il verduraio che vende le zucchine a 3 euro e voi arrivate lì e siete disposti a pagarle 3 euro e mezzo, non ve le fa pagare 3 euro e mezzo, ve le fa pagare comunque 3. Anche se voi lo annunciate, dite, ah, sono disposto a comprare le zucchine a 3 euro e mezzo, non è che cambia il prezzo al volo, ve le lascia comunque a 3. Quindi chi arriva dopo comunque riesce a ottenere. Quindi se questo mette 72,8 come suo prezzo di acquisto, comunque viene eseguita a 72,5. Quindi viene eseguita a 72,5 e il prezzo zompa a 72,5. Quanti gliene vengono eseguiti? Beh, gliene vengono eseguiti soltanto 100, purtroppo. Quindi il suo scende a 49, resta comunque una bid a 72,8. Ok, e gli vengono eseguiti 100. Questo qui va via, è stato eseguito. Ecco qui. E perché ogni volta qui mi va. Non ce la farò mai. Ok. E questo resta il nuovo prezzo ask. Vabbè. Azzurrino, azzurrino, azzurrino. Ok. Forse qui se ci metto un po' di dollari. Ecco qui, funziona perfettamente. A questo punto, attenzione perché è stato mandato in esecuzione qualcosa, 72,5, che è molto più alto all'apertura. Quindi abbiamo il massimo, 72,5, e abbiamo anche un minimo, che è 70,75. Quindi in questo momento il mercato, diciamo che ha aperto a 70,75, ha fatto un minimo a 70,75. E ha fatto un massimo a 72,50. Le persone che stanno guardando, i trader che stanno guardando in questo momento il mercato, sono convinti che questo titolo stia pompando come non mai. In realtà è una persona che ha messo un ordine. Ok, al momento il mercato torna a essere in equilibrio perché vedete, miglior offerta in acquisto 72,8, miglior offerta in vendita 73,4. Queste due non possono scambiare perché nessuno di due soddisfa i requisiti dell'altro. Chiaramente. Chiaramente arriveranno altre offerte che si metteranno qui, si metteranno anche in mezzo, qualcuno cancellerà offerte, altre le lasceranno libere, insomma. Quindi avanti e indietro di offerte e cambierà probabilmente anche il prezzo bid ask. Avanti così per tutta la giornata. Possono arrivare però anche degli ordini particolari che li abbiamo già visti prima, sono gli ordini al meglio. Ad esempio, arrivo io che di solito acquisto al meglio io. Arrivo io e voglio comprare delle azioni. Io non vado onestamente, non mi preoccupo neanche di quant'è, do un'occhiatina, do solo un'occhiatina più che altro allo spread. Spread 0,8 è altino, tra l'altro. Voglio acquistare 10 azioni perché sono un poverazzo e niente, io entro al meglio. Quindi io mando l'ordine al meglio o al mercato. Esattamente come abbiamo visto nell'asta di apertura, vuol dire che io entro e acquisto all'attuale prezzo. Però mentre nell'asta di apertura il prezzo era determinato dall'algoritmo, qui è immediatamente il prezzo ask. Quindi io mi porto a casa 10 azioni a 73,4, che attualmente è il prezzo ask. Quindi attenzione perché c'è stato. Ah, scusate, già registriamo anche qui ultimo, ultimo. L'ultimo scambio è stato 72,50. Questo ultimo lo metto in rosso perché è il prezzo che voi vedete. Sui display di solito, quando si dice al momento Fiat quota 72,50, non è vero che Fiat quota 72,50, vuol dire che l'ultimo scambio su Fiat è avvenuto a 72,50. Se guardate com'è la situazione del book, non è possibile acquistare Fiat a 72,50, peraltro, nonostante tutte le news dicano che il suo prezzo è 72,50, perché è vero che l'ultimo scambio è avvenuto a 72,50, ma al momento il book va da 72,8 a 73,4, quindi non si può acquistare a 72,5. Ok, arriva però Paolo che acquista queste 10 a 73,4 perché infila un ordine al meglio, quindi questo qua scende a 22 e ha fatto l'ultimo prezzo. L'ultimo prezzo è diventato 73,4 che è anche il massimo della giornata, quindi cambia anche il massimo. 73,4. Adesso sulle news, sui tabelloni di informazione dei prezzi di borsa, vedrete scritto che il prezzo corrente di Fiat è 73,4. E tra l'altro, evidentemente, questo è un prezzo a cui è effettivamente possibile anche acquistare, ma non è un prezzo a cui è possibile vendere, perché magari uno che ha Fiat dice: ah, il suo prezzo è 73,4, quindi io vendo. No, se tu cerchi di vendere, vendi a 72,8. Quindi attenzione a quando vedete che l'ultimo prezzo è questa cosa qui, perché è riferito soltanto all'ultimo scambio. Questo nel caso delle azioni è abbastanza irrilevante perché il mercato si muove così in fretta che l'ultimo prezzo di solito riflette più o meno il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. Lo spread è anche relativamente basso. Ma nel caso di azioni poco quotate o nel caso di obbligazioni, questo ogni tanto è lontano dalla realtà, quindi ad esempio se vedete i BTP Valore che hanno come ultimo prezzo 107, magari è stato uno che li ha acquistati a 107, ma adesso non è più possibile venderli a 107. Quindi dipende molto dal prezzo che vi interessa, è il prezzo denaro, il prezzo lettera, bid e ask, perché sono quelli i prezzi a cui effettivamente riuscite a acquistare e vendere. Succede spessissimo sulle obbligazioni, eh? Vedo che spesso mi chiedete, mi dite: ah, guarda questa obbligazione, adesso è a 103. Quindi mi conviene venderla. Io ti dico: vabbè, Ciccio Bello, guarda un attimo il prezzo, se la vendi, guarda il prezzo bid, il prezzo denaro, cioè quanto l'altra persona si è disposta a pagarla. È vero che sta scambiata 103 2 ore fa, ma adesso nessuno è disposto a darti 103 per quell'azione. Oppure viceversa anche per l'acquisto. Quindi attenzione quando vedete un prezzo, soprattutto sulle obbligazioni, andate a guardare il prezzo corrispondente a quello che volete fare voi e vedete se veramente riuscite a venderla o a comprarla a quel prezzo lì. Ecco, quindi abbiamo visto i due tipi di ordini che si possono mettere dentro. Quelli che vanno direttamente nel book sono gli ordini con limite di prezzo e quelli invece che vengono eseguiti subito, qualunque sia la situazione, sono gli ordini al meglio. C'è il caso particolare in cui se mettete un ordine con limite di prezzo, che ha un prezzo talmente alto nel caso di acquisto o basso nel caso di vendita, che verrebbe eseguito subito, si trasforma automaticamente in un ordine al meglio. Cioè viene eseguito al valore della controparte e non a quello che avete proposto voi. Se eventualmente dovessero avanzare dei pezzi, come è successo in questo 72.8, restano pendenti nel book. Quindi questo è il funzionamento base nel book. A un certo punto, din 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 din, il mercato chiude, chiuso, basta, non si possono più fare scambi. Okay? Quando chiude, non si possono più fare scambi e si fissa il prezzo di chiusura. Il prezzo di chiusura è l'ultimo prezzo che viene fatto. In alcuni mercati, in altri mercati è la media pesata dei 15 minuti di scambi, quindi dipende un po' dal mercato. Perché la media pesata di 15 minuti di ultimi scambi? Perché magari c'è una scheggia impazzita che all'ultimo momento ha fatto uno scambio gigante e ha sballato tutto. Quindi media pesata degli ultimi 15 minuti di scambi e quello fa il prezzo di chiusura. Quindi in questo caso chiamiamolo close. All'inglese perché è quello che trovate spesso. Ok, in finanza tradizionalmente il prezzo di chiusura è detto il prezzo ufficiale. Quindi quando trovate la sera al telegiornale vi dicono Fiat aumentata del 2,5%, quello è calcolato sul prezzo di chiusura. Non è calcolato sul prezzo di apertura, sul minimo del giorno e sul massimo del giorno. Peraltro questi quattro prezzi vengono utilizzati per fare le famigerate candele. Adesso ve ne faccio vedere qualcuna. Finanza candela. Ok, vediamo il grafico a candela, vediamo, ringraziamo Soldi Online. Sì, però Soldi Online non mi fa neanche vedere una candela. Fatemi vedere una candela. Ecco, ringraziamo invece percorsofinanza.it. Ok, le candele sono delle rappresentazioni sul grafico fatte così. Se la candela è giornaliera, questo livello più basso è il prezzo minimo del giorno, il livello più alto è il prezzo massimo del giorno. In questo caso, la parte inferiore del rettangolone è il prezzo di apertura e la parte superiore del rettangolone è il prezzo di chiusura, qualora la giornata sia stata positiva, quindi abbia chiuso a un prezzo superiore a quello che ha aperto. E se vedete qui il mio esempio, la giornata è stata positiva, aperto a 70,75, ha chiuso a 73,40. Viceversa, la candela diventa nera e se il grafico è a colori, quella bianca è verde e quella nera è rossa, ovviamente. In questo caso il livello più alto del quadrato è il prezzo di apertura e il livello più basso è il prezzo di chiusura. Quindi i due livelli del quadrato sono apertura e chiusura, ordinati secondo quale sta su e quale sta giù, e in questo caso ci dà il colore della candela, bianca oppure verde, e nell'altro caso rossa oppure nera. Ecco, vediamo se trovo qualche altro grafico con tutte le candeline. Ecco qui, ringraziamo questa volta TradingView. Questo qua vedete, potete scegliere la frequenza, giornaliero. Ho scelto, questo dovrebbe essere Standard & Poor's 500 o lo US 500, un indice di borsa. Ok, quindi queste sono tutte le candele giornaliere. Vedete, prendiamo ad esempio questa qui verde. Vedete, ha aperto a questo livello qui, quindi 4144, ha chiuso a 4205. Durante la giornata è oscillata sotto fino a 4138 e sopra fino a 4218. Ok, prendiamo qualche giorno particolare, vediamo questo giorno qui rosso, vedete, questo è un giorno in cui è successo un gran casino, ma alla fine nulla di rilevante. Anzi, a questo ancora di più, perché ha oscillato da un valore di 4048 a un valore di 4100, però alla fine ha chiuso e aperto più o meno simile, in discesa però. Il giorno dopo ha aperto a 4063, che è stato anche il minimo, come nel nostro caso, anche nel nostro caso l'apertura è stata al minimo, quindi la candela non ha un pezzettino sotto. Poi è salito il mercato alla grande, è salito fino a 4147 e ha chiuso allegro a 4134, quindi grossa candelona verde in su. Ok, queste sono giornaliere, possiamo farle anche tipo a 15 minuti. Ok, se le facciamo a 15 minuti, che senso ha l'apertura e la chiusura? Se le facciamo a 15 minuti, chiaramente non c'è mai stata un'asta di apertura, però Però come apertura si indica il primo scambio del periodo, quindi il primo scambio di quei 15 minuti. Non c'è mai stata come chiusura, è l'ultimo scambio di quei 15 minuti. Quindi faccio notare che a seconda della frequenza che guardate, le candele cambiano completamente. Guardate, giornaliero. Passo semplicemente da un giornaliero a un... No, facciamo 4 ore, sono così. Passiamo da 4 ore a 2 ore. Candele completamente diverse, grafico completamente diverso. Quindi attenzione. Se no avete il solito grafico con la linea che però vi dice molto meno. Noterete che sotto al grafico c'è un'altra indicazione. Eccola qui. Quest'altra indicazione sono i volumi. È un'indicazione, secondo me, abbastanza importante e molto sottovalutata. Vuol dire quanto ha scambiato quel giorno. Vedete, ci sono dei giorni che scambia molto di più e dei giorni che scambia molto di meno. Ora, in questo grafico i volumi sono anche indicati in rosso e verde. Normalmente non sono mai indicati in rosso e verde. Confesso che non so in questo specifico grafico cosa intenda con rosso e verde. È a 2 ore, tra l'altro. Scusate, mettiamolo giornaliero che preferisco. Eccolo qui. Sicuramente non è che il volume è stato più basso del giorno precedente, bisogna andare a guardare. Di solito i volumi sono semplicemente indicati con un grafico a barre. Ecco, quando l'ho messo sul giornaliero, vedete che i volumi sono più o meno tutti simili, tranne in questa giornata qui che è basso basso. Ma cosa possono servire? Beh, se per caso il prezzo è schizzato verso l'alto, ma i volumi sono bassi, vuol dire che era un giorno in cui c'è stata, non dico qualche scheggia impazzita, ma c'è stato un rialzo del prezzo, ma comunque con relativi poca forza, quindi pochi scambi, come direbbe il telegiornale. Ma lasciamo perdere queste considerazioni da trader, che è una cosa che voi non dovete fare, perché ogni volta che andate su un sito di trading, uno di quelli accettati in Italia, non di quelli abusivi, noterete scritto sotto qualcosa del tipo: il 70-80% dei nostri clienti perde soldi col trading. Quindi ecco una cosa che non dovete fare. E andiamo direttamente a fare questi esempi e a vedere un po' anzi, andiamo direttamente su Borsa Italiana. Ecco qui, A2A, eccola qui. Questa è A2A, metto dall'altra parte. E vedete qua sotto il mio faccione, rifaccio il refresh che magari è cambiato qualcosa. Ecco qui, 1,9405. Adesso sapete cos'è questo 1,9405. 1,9405 è l'ultimo scambio. E vedete, c'è anche scritto ultimo contratto alle 9:09 e nel frattempo i mercati sono aperti, ora che ho registrato il video, del 20/11/2023. Ora non fatevi ingannare, questo non è un prezzo a cui potete scambiare. Infatti andiamo a vedere il book che è qua sotto, mi sposto. 1,9405 è il prezzo e abbiamo 19 proposte, cioè quindi 19 persone che sono disposti ad vediamo, 1,9315. Questo qui probabilmente, vedete, i dati sono ritardati di 15 minuti, quindi era ancora il book chiuso. Quindi a book chiuso avevamo 18.502 proposte, cioè 19 persone che volevano acquistare un totale di 18.502 al prezzo di 1,9315 e dall'altra parte esattamente 1,9315 che volevano venderne addirittura 24.000. Quindi l'algoritmo avrà fatto il suo gioco. Adesso, mentre attendiamo che diventino le 9:15 e quindi con i dati ritardati di 15 minuti, potremmo, mannaggia Borsa Italiana che mi mette i dati ritardati, potremmo vedere com'è il book in azione quando il mercato è aperto, perché questo è il book a mercato chiuso, evidentemente, vedete, perché ci sono degli scambi che possono essere eseguiti, questo contro questo. Ok, vi spiego degli altri tipi di ordini. Allora, gli ordini abbiamo visto possono essere al meglio o limitati, quello è il parametro sull'indice di prezzo. Gli ordini possono avere una validità. Di solito la validità non è oraria, soprattutto per i poveri pezzenti come noi, la validità è a giorni. Potete mettere l'ordine valido solo per quel giorno lì. In questo modo, se viene eseguito quel giorno, bene, altrimenti viene cancellato. O potete mettere l'ordine valido per più giorni. L'ordine valido per più giorni resta valido per più giorni, di solito si passa anche tutte le aste di apertura, a meno che il vostro intermediario non gli metta la specifica che non deve andare in asta di apertura, perché ci sono anche questi piccoli dettagli. Comunque resta valido per più giorni. Io onestamente ho fatto un breve video, se compri al mercato o cerchi di speculare sul prezzo, lo so che la tentazione è forte. Voi vedete ad esempio che c'è una proposta in acquisto a 70, no, scusate, una proposta di vendita a 78. la migliore proposta di acquisto è 76 e voi siete tentati da mettere un ordine a 76,7. Così siete la migliore proposta di acquisto, ma ancora non andate in matching col 78 e quindi speculate un po' sul prezzo. Ecco, io ve lo dico, qua, ogni volta che faccio così, ogni volta che tento di fare la mini speculazione sul prezzo, quindi mettere un ordine di acquisto che è il miglior ordine attualmente esistente, ma ancora non fa matching con l'ordine di vendita, quindi cerco di contrattare un po' sul prezzo, ogni volta che faccio così, cosa mi succede? Mi succede che arrivano degli altri ordini di acquisto migliori del mio. Il prezzo sale all'improvviso, gli ordini di vendita vengono mangiati da questi ordini di acquisto migliori del mio e io mi trovo che il mercato è salito tipo di 8 euro il prezzo, quindi adesso è a 85 e io ho il mio bel ordine a 70, che potevo eseguire a 78, ma avrei voluto eseguirlo a 76 e adesso sono costretto a eseguirlo a 85, cioè sono costretto a cancellare il mio ordine e metterne un altro a un prezzo molto più alto. Quindi evitate, ve lo consiglio, evitate di mettere gli ordini limitati. Se siete i cosiddetti cassettisti, quelli che comprano per il lungo termine, è irrilevante sul lungo termine. Capisco che vi fate i conti, dice, ah beh, ci risparmio 50 euro, è come se lo faccio. Sì, è come se lo fai, però io ve lo assicuro per esperienza, metà delle volte che lo faccio mi funziona, quindi ci guadagno quei 50 euro. L'altra metà il prezzo schizza in su perché arrivano un mucchio di ordini d'acquisto migliori del mio e il mio finisce sotto. E sono costretto a acquistarlo il giorno dopo a molto di più e ci metto 200 euro, ci rimetto. Quindi evitate di fare questo giochetto perché quando non funziona vi mangiate le mani poi. O cambiate titolo, ma allora non siete dei veri investitori a lungo termine. Se andate a guardare le piccole variazioni di prezzi, state, come ho detto io, giocando a fare i trader. Quindi il mio consiglio, l'ordine è sempre mercato aperto, andate con l'ordine al meglio. E anche questa è un po' una rottura perché a me capita spesso di dover voler inserire gli ordini sabato, domenica o la mattina presto o la sera e questa è un po' una rottura perché il mercato non è aperto e quindi mi tocca mettere gli ordini al meglio a mercato chiuso che poi vanno in asta di apertura. Non è così pericolosa l'asta di apertura, ma non si sa mai. Se possibile, inserite gli ordini al meglio e a mercato aperto. Inserire ordini a prezzo limitato a mercato aperto, appunto, presenta l'effetto che metà delle volte non vi verrà eseguito. E inserire gli ordini invece a mercato chiuso, non sapete mai quanto sarà veramente il prezzo, magari arriva una notizia terribile, l'azienda è fallita, ok, lo acquisterete a pochissimo, ma acquisterete una roba fallita, insomma, non sapete cosa succede, meglio metterli a mercato aperto. Ci sono altri tipi di parametro sull'ordine che sono molto meno importanti, però potreste vederli, ad esempio c'è il TON, è l'acronimo per tutto o niente. Vuol dire o me lo esegui, se io metto acquisto 25 pezzi o me li compri tutti i 25, altrimenti non voglio che lo esegui, cioè non me ne esegui un pezzettino perché poi magari me ne esegui 15 e dopo il mercato va nell'altra direzione. E perché cosa potrebbe succedere? L'intermediario vi fa pagare le commissioni, cioè se voi ne eseguite 15 e gli altri 10 non riuscite ad andare in esecuzione, il mercato va nell'altra direzione e quindi vi trovate l'ordine pendente, a fine giornata l'intermediario fa comunque pagare le commissioni. Questo potrebbe essere un motivo per scegliere il parametro tutto o niente. Di solito io non lo scelgo, se andate al meglio non avete neanche problemi di questo parametro. E poi vabbè, ci sono altri parametri, esegui e cancella, quindi esegui l'ordine e appena ne eseguo anche solo una parte mi cancelli il resto. Quindi una cosa un po' l'opposto di tutto o niente. E alla fine ci sono i cosiddetti ordini iceberg. Non preoccupatevi, tanto voi non potete metterli questi ordini. Non ho mai visto un intermediario per poveri pezzenti che faccia mettere ordini iceberg. Cos'è l'ordine iceberg? Io metto un ordine di acquistare 1 milione di azioni, però non voglio farlo vedere, perché se si vede nel book c'è 1 milione di azioni, tutti capiscono che una volta che il prezzo arriva lì, poi non può più andare sotto. Perché ci sono così tante azioni in acquisto a quel prezzo che è praticamente impossibile che il prezzo vada sotto. E quindi la gente si regola su questo e fa chissà cosa. Cioè, tanto mi si è, cioè, non mi danno la possibilità di acquistare un po' meno. Insomma, non voglio che si veda. I trader si regolano molto su come è fatto il book. E quindi cosa faccio? Metto il mercato, mi dà la possibilità, se sono un cliente pagante, ben pagante, di mettere l'ordine iceberg. Quindi metto questo ordine, che sembra che ne voglia acquistare soltanto 100, in realtà sotto ce ne sono altre 999.900 in attesa. Quindi appena vengono eseguiti 100, puff, ne riappaiono altri 100, come un iceberg che se voi togliete il pezzettino sopra, Poi ovviamente l'iceberg rigalleggia su, quindi torna su un altro pezzettino. E voi non sapete quanto c'è sotto. E quindi ogni volta vi torna su un altro pezzettino. Ecco, l'ordine iceberg funziona così. Quindi quello che vedete nel book potrebbe non essere vero. Ad esempio, adesso torniamo al nostro book. Eccolo qui. Vediamo se è mobile. Sì, adesso finalmente si è mosso. Ad esempio, io vedo qui questi 3.802 in acquisto a 1.945, magari sotto ce ne sono altri 500.000 e questa è la punta di un ordine iceberg, non possiamo saperlo, quindi il del book non fidate, cioè meglio, le cose che vedete ci sono, ma potrebbero esserci cose che non vedete. Bello, il mercato finanziario con gli ordini iceberg, è sempre di una trasparenza. Ok, adesso finalmente il mercato ha aperto perché sono le 9.17, dati ritardati di 15 minuti, quindi i dati sono le 9.02, rinfreschiamo. Allora, ecco, ultimo prezzo di A2A è 1,9295, ma vedete che voi manco volendo potete acquistare o vendere 1,9295 perché il miglior acquisto è 1,945 e la miglior vendita è 1,949. Quindi uno dice: ah, che figo, A2A è scesa, mo l'acquisto. No, non la puoi acquistare perché la miglior vendita è 1,949. A parte il fatto che questi dati sono ritardati, mentre questo qui no, a parte quello, comunque non potete acquistare all'ultimo prezzo. Quindi attenzione. Vediamo come è strutturato in questo momento. Abbiamo uno spread bassissimo, lo spread è 0,004. A2A è un'azienda molto, molto scambiata, quindi lo spread è molto basso. Tra l'altro, ogni volta che faccio refresh cambierà tutto, quindi adesso devo stare attento a non fare refresh. Una quantità d'acquisto di 5.000, un'altra di 9.000. Probabilmente arriveranno degli ordini e quindi uno di questi due verrà tolto. Quindi 1,945, 1,949. Vediamo facendo refresh. Eccolo qui, la vendita 1,948 e 1,9485. Sono arrivate due vendite migliori che sono piazzate sopra, anzi più di due, perché vedete qua sotto numero proposte 4,4. Quindi sono arrivate 8 persone che hanno fatto le proposte migliori. E è anche arrivata proposta di acquisto 1,9455. Una proposta di acquisto migliore anche, quindi addirittura lo spread si è ristretto. Vediamo un po' adesso cosa è cambiato. E acquisto 1,9435 più bassa, quindi disposto a pagare meno, quindi ha peggiorato l'acquisto, quindi probabilmente alcuni stati eseguiti. E vendita 1,9465. Comunque vedete, questo book è dinamico, quindi voi avete sempre il prezzo d'acquisto che, ripetiamo, è il prezzo, mannaggia se me lo ricordassi, è il prezzo in italiano, il prezzo denaro, in inglese è il prezzo bid, quello di vendita è il prezzo ask, in italiano è il prezzo lettera. Sono sicuro avrò invertito il denaro e lettera per tutto il video. E qui ne avete quante quantità. E qui, se può interessare, quante persone stanno mettendo quelle proposte, ma questo è abbastanza rilevante. Qui avete gli ultimi prezzi. E gli ultimi prezzi, perché questo è l'ultimo vero, questi sono gli ultimi prezzi ritardati di 15 minuti, quindi le ultime esecuzioni. Ok, su Borsa Italiana avete anche il numero di contratti. Qui potete farvi un'idea, guardate i contratti giornalieri, questi sono i volumi giornalieri. Ora, Borsa Italiana non mi dice se sono numero di azioni scambiate o volumi in euro. Penso che sia numero di azioni scambiate. Di solito i volumi sono registrati come numero di azioni scambiate, però se me lo dicessero sarebbe più bello. Ok. E qui avete gli ultimi situazioni dell'ultimo momento, cioè l'ultimo momento, 15 minuti fa, se guardate l'orologio del mio computer. Ecco qui, vedete tutti gli scambi. Ecco, volume 732. Riscambiate questo prezzo, ecco qui tutti gli scambi che avvengono. Ogni volta che avviene uno scambio, mangia qualche ordine dal book. Ok, ah, ecco sì, questo è il numero di contratti. Penso che sia il volume di azioni, controvalore giornaliero invece in euro. Beh, sono molto simili perché il prezzo non varia tantissimo. Se il prezzo variasse, sarebbero molto diversi. Controvalore giornaliero chiaramente fornisce un'indicazione più indicativa perché indica quanti soldi la gente ci ha buttato dentro. Ad esempio, su A2A. Dal 14 novembre non si capisce perché il volume è triplicato, cioè quindi è molto più scambiato. Si vede che è successa qualche novità, quindi la gente si è mossa per vendere. Vediamo notizie. C'è qualche novità? Senza acqua, troppa acqua. Ok, 14, è successa qualche novità? Chiaramente A2A ha una marea di news. A2A, Mazzoncini, Ulla, semplicemente tale Mazzoncini che sarà l'amministratore delegato, immagino. Puntiamo 1 milione più di clienti da asta e Mercato Libero. Ecco, cedola non calerà, quota straordinaria e un mucchio di altre belle notizie. Ma quanti annunci ha fatto Mazzoncini? Ok, ha fatto una marea di annunci ed ecco perché. Vediamo se anche il prezzo, ecco perché sono stati fatti una marea di contratti negli ultimi giorni. Vediamo se anche il prezzo mi incuriosisce. Ci abbiamo il grafico? Grafico un mese? Ah sì, dopo questi annunci il prezzo 14 è salito. Questi sono i prezzi di chiusura. Attenzione, questo è il prezzo di chiusura del 14, quindi a fine giornata. Tale Mazzoncini aveva fatto gli annunci durante la giornata, quindi per quello che rispetto al 13 è salito. E poi 15 è rimasto salito, 16 è salito. Quindi quando vedete dei prezzi e non c'è nessuna indicazione, sono sempre i prezzi di chiusura. Se invece vedete le classiche candele, vi ho spiegato prima come si distingue apertura, chiusura, massimo e minimo del giorno. Ecco, c'è da dire forse un'altra piccola cosuccia sul mercato: ogni tanto i titoli vengono sospesi. Perché un titolo viene sospeso? Spesso viene sospeso per il cosiddetto eccesso di rialzo, eccesso di ribasso. Se il prezzo varia rapidamente, ogni mercato ha le sue regole, se il prezzo varia molto rapidamente in un piccolo periodo di tempo, ci sono degli indicatori di volatilità proprio che a ogni mercato si studia, proprio in maniera algoritmica, quindi c'è un algoritmo che lo decide, allora viene sospeso. Io ricordo i vecchi tempi, vecchissimi tempi in cui avevo iniziato a fare investimenti, era 10% qualunque lasso di tempo rispetto al prezzo d'apertura. Quindi se a un certo punto qualcosa quotava il 10% in più o in meno rispetto al prezzo d'apertura, il titolo su borsa italiana veniva sospeso al rialzo o al ribasso. E la sospensione di solito dura poco e intervengono subito degli umani che analizzano la situazione e vedono se ci sono stati dei problemi tecnici, dei problemi di turbativa del mercato, quindi qualcuno che di proposito ha fatto degli annunci proprio per turbare, con lo scopo di turbare il mercato. È molto difficile capire quando l'annuncio ha quello scopo e quando invece ha altri scopi. Oppure sono stati fatti anche dei movimenti particolari e decidono se riammettere alle quotazioni il titolo oppure no. Quindi ogni tanto potete aspettarvi anche le sospensioni. Sono invece le sospensioni per più giorni, di solito quelle ve le dico vengono fatte quando il titolo sta per fallire. Quindi quando qualcosa sta per fallire, è lì che sta per fallire, viene sospeso. Oppure ci sono operazioni straordinarie, veramente incredibili, tipo decido di liquidare. Liquidare vuol dire che l'azienda chiude e divide tutti i soldi che ha tra gli azionisti. Decido di liquidare, allora viene sospesa. Quindi le sospensioni su più giorni, aspettatevi che durino anche un bel po' di giorni e quando se mai riprenderanno le contrattazioni, perché di solito la sospensione per più giorni è il primo passo per la cancellazione dal listino, se mai riprenderanno le quotazioni, aspettatevi un prezzo completamente diverso da quello di partenza. E ci sono anche le cancellazioni dal listino. Quindi le aziende possono essere cancellate dal listino azionario e anche le obbligazioni possono essere cancellate e anche gli ETF. Vuol dire che non sono più quotate su quella borsa. Oh, questo è un dramma per chi possiede le azioni e quindi cercate di venderle. Se per caso sentite che verrà cancellata dal listino, vendere subito perché è un dramma. Perché se è quotata su un'altra borsa, allora ve la cavate pregando in aramaico antico il vostro intermediario di vendervela sull'altra borsa. Se però non c'è nessun'altra borsa su cui è scambiata, ve la prendete in saccoccia perché per sempre sarete proprietari di quel titolo invendibile. Perché l'unico modo per venderla è telefonare in giro a gente e chiedere se ve la comprano. Le banche, se vi conoscono, se sono buone, possono fare questo servizio per voi, cioè telefonano ad altre banche e chiedono se sono interessate a comprarla, oppure loro stesse ve la comprano. Chiaramente a prezzo di favore loro. Ok, quindi io ad esempio ne ho una, ho Cineworld che è fallita, ma per una gabola che hanno fatto rimane ancora viva l'azione e c'ho queste azioni che non valgono più niente, nessuno me le comprerà mai e ce l'ho in saccoccia e me le tengo. Ok, ci sono anche l'operazione opposta che è l'Initial Public Offerings, la IPO, in italiano non ricordo neanche più come si fa, offerta pubblica non di acquisto, offerta pubblica iniziale, OP forse. Ok, e quando un'azione si quota. Ok, attenzione, vi do un consiglio: non comprate mai azioni quando stanno per quotarsi, perché c'è di solito molta euforia e il prezzo spesso non è giustificato. Quindi aspettate che vada a mercato e la comprate al prezzo giusto. Ok, potete perdere un'occasione, ma potete anche evitare una inchiappettata, non da poco. Ok, infine, come se non bastasse, le azioni possono fare una marea di operazioni bizzarre e bislacche. Ad esempio, avevate una azione, da un giorno all'altro ve ne trovate 10, perché ha fatto uno split. Ve ne trovate 10 che valgono un decimo. Oppure avevate 10 azioni, da un giorno all'altro ve ne trovate una, perché ha fatto un raggruppamento. Ad esempio, l'azione valeva così poco, tipo valeva 0,003, allora ha fatto un raggruppamento 1 a 10, adesso almeno vale 3 centesimi e non più 3 millesimi. Ora, fosse così, sarebbe grasso che cola, ma purtroppo non ho capito per quale arcano motivo gli amministratori delle aziende, si divertono a fare gli split e gli raggruppamenti con dei numeri che non pensavo neanche esistessero, tipo uno split 3,45 a 17, vuol dire ogni 3,45 azioni che hai te ne ritrovi 17, cioè quindi come minimo utilizzano dei numeri primi e di solito vanno anche a cercare i numeri più bizzarri che ci siano. Quindi se ci sono queste operazioni, aspettate che da un momento all'altro vedere alterato il numero di azioni che avete, oppure vedere alterato il prezzo, perché il prezzo chiaramente fa l'operazione inversa. Se ad esempio sono raggruppate le azioni, il prezzo anche lui si moltiplica per 10. Ok, quindi se vedete che il vostro prezzo della vostra azione all'improvviso è diventato 10 volte tanto, aspettate a esultare, perché magari c'è stato un raggruppamento 1 a 10, quindi avete un decimo delle azioni che valgono 10 volte tanto. Quindi ci sono tutta questa serie di operazioni, diciamo che, e per non parlare poi delle fusioni tra aziende, cioè avete le azioni di un'azienda, vi trovate azioni di un'altra azienda, quindi aspettatevi un po' di tutto dalle azioni singole. Gli ETF, devo dire, si comportano in maniera abbastanza più rilassata, al massimo succede che un ETF si trasforma in un altro ETF o che un ETF viene liquidato, quindi chiude baracca e burattini, ok? Questo per dire a tutti quelli che mi dicono ma io terrò gli ETF sicuramente 15 anni. Sì, ok, tu vorresti tenerli 15 anni, ma se te lo liquidano, te lo trasformano in un altro, non ce la fai. Benissimo, adesso andiamo direttamente su Directa, dove io in prima persona personalmente venderò qualcosa. Ecco qui il mio account su Directa, è l'account che uso per farvi le demo. OTP, ho digitato il mio OTP segretissimo, una marea di avvisi. Possiamo evitare questi avvisi ogni volta? Ok, questo è il mio Directa principale? Sì. Ok, qui vendiamo qualcosa. Andiamo a vedere tutto quello che ho. Giusto per mia curiosità personale, vediamo quanto sta facendo schifo il portafoglio. Dai, meglio dell'ultima volta che l'ho visto. Allora, vediamo. Questa è tutta roba che avete consigliato voi. Ho fatto una live in cui ho chiesto di dirmi per dimostrare che compro veramente azioni a caso. Ho fatto una live in cui voi mi dicevate le robe da comprare. Infatti, guardate che belle schifezze. Questo è il gas naturale che io so che me l'ha consigliato e me lo sto segnando. Unity Soft, RC Hospitality, che sembrava tanto promettente. Ok, oggi vendiamo Zignago Vetro. Allora, perché vendo? Beh, vendo per due motivi. Uno, ho bisogno di soldi. Il mio comune mi ha gentilmente comunicato che la mia IMU è quintuplicata, e non sto scherzando, è arrivata all'improvviso una botta, infatti adesso gli caccio un ricorso, che la mia IMU è quintuplicata, perché l'IMU sui terreni si va a valore stimato e non a valore catastale, quindi lo decide lui. E quindi ho bisogno di soldi, e quindi vendo perché ho bisogno di soldi. Perché vendo le azioni italiane? Vendo le azioni italiane perché tra circa mezz'ora registrerò il video sul peer di Directa, che è per voi era già andato in onda 5 giorni fa, ok? E in quel video io acquisterò un ETF sulle azioni italiane, quindi sono sovraesposto sull'Italia, quindi tra tutte le robe che vendo venderò le azioni italiane, quelle piccole, quindi non vendo Terna perché Terna non c'è in quell'ETF che comprerò, mentre Zignago Vetro è una delle piccole e quindi ci sarà. Mi piange il cuore vendolo in perdita 152,72. Qui c'è due linee di pensiero, una che dice vendi le cose che sono salite, perché il tuo scopo è far soldi, se vendi le cose che sono in perdita non stai facendo soldi. L'altra linea di pensiero però dice se tu vendi le cose che sono salite ci paghi le tasse, quindi se devi vendere prima vendi le cose che sono in perdita, fai minusvalenza e poi vendi le cose che sono salite. Ho in programma un video su questa cosa qui, quindi vedere quale delle strategie è la migliore quando ti arrivano, come nel mio caso, spese all'improvviso e devi vendere. E se vi chiedete perché io non abbia il fondo d'emergenza, ce l'ho il fondo d'emergenza, però onestamente siccome sono a cash flow negativo, io comunque se anche se attingessi dal fondo d'emergenza, e probabilmente attingerò dal fondo d'emergenza perché la vendita di Zignago Vetro non basta chiaramente per pagare le copiose tasse che il mio comune, saluto l'assessore, mi chiede. Quindi io ce l'ho il fondo d'emergenza, ma essendo a cash flow negativo, io non riuscirei poi a rimpinguarlo questo fondo d'emergenza. Quindi comunque più o meno devo vendere qualcosina. E poi ho l'acquisto dell'ETF italiano, che è obbligatorio per poter fare il video per voi sul peer, quindi sostanzialmente è colpa vostra. Ok, comunque la seconda strategia è quella, appunto, vendi prima qualcosa in perdita e poi vendi qualcosa in attivo e quindi non paghi tasse. L'idea alla base di questa seconda strategia è che le tasse sono un costo secco, secco che hai e soldi che togli ai tuoi investimenti. Uno potrebbe dire: vabbè, però intanto tu stai vendendo in passivo. E io dico: è vero, sto vendendo in passivo, ma mi sto tenendo qualcosa in attivo. Non è che io ci rimetto niente, sto vendendo al prezzo corrente di mercato, mi sto tenendo qualcosa che è cresciuto molto comunque. Insomma, le due strategie sono, capisco, difficilmente conciliabili. Appunto per questo pensavo di fare un video che le analizzo tutte e due in pratica e vedere quale va meglio. So che psicologicamente sarebbe meglio vendere in attivo, però ricordatevi che non è detto che un'azienda in attivo non vada ancora molto di più in attivo. Anzi, negli ultimi anni è successo così: le grandi aziende tecnologiche americane in attivo sono andate ancora di più in attivo. Quindi non è per niente detto che tu vendi quello in attivo perché magari poi mi torna giù. No, questo toglietevelo dalla testa. Quindi al momento è ancora dubbia se vendere una cosa in negativo e una cosa in attivo, oppure vendere direttamente solo una cosa in attivo per fare un guadagno. Però in questo caso vi cuccate la vendita di Zignago Vetro. Poi forse una volta che io ho accumulato questi 152,72 euro di minusvalenza, che non è esatto perché è calcolato sull'ultimo prezzo di Zignago Vetro e non sul prezzo a cui io venderò, quindi magari cambierà un po'. Quanto la vendo? A 20% di perdita. Mamma mia. Ok. Una volta che avrò questa minusvalenza che potrò recuperare, ad esempio vendendo niente, perché purtroppo questo è un ETF e con la legge vigente attualmente non mi recupera le minusvalenze. A questo 108 euro, volendo, però dovrei vendere 9.000 euro di BTP, mi sembra un pelo eccessivo. Quest'altri hanno minus. Ok, niente, quindi me la prendo proprio in saccoccia. Devo aspettare di fare una plusvalenza dopo. Comunque, vendiamo sto Zignago Vetro. Negozia. Ecco qui. Qui ci sono tutte le cose di cui vi ho parlato prima. Quindi, quante ne vendo? Tutte. Mi dici anche quante ne ho? Ecco, in portafoglio 46. Quindi, 46 ne vendiamo. Un contovalore lusso. 582,36. Allora, c'è un prezzo limite. Potrei fissare. Cioè, questo è il prezzo limite che mi suggerisce Directa. Vedete qui il bid e l'ask, e questo è l'ultimo prezzo. Tra l'altro, sta cambiando in questo istante proprio. Devo affrettarmi prima che crolli. Io vendo a 12,58, vendo al bid, ok, non all'ask ovviamente. Potrei inserire l'ordine a 12 e a fare il furbetto, inserire l'ordine a 12,63, sarei in cima al book. In cima al book, i miei 46, farei il prezzo ask di quel momento. Ok, Directa mi suggerisce. Questo non capisco se è un suggerimento di Directa o l'ultimo prezzo. Tra l'altro, vedo che gentilmente Directa mi sta mostrando le cose ritardate di 15 minuti anche lui. E spero che bid e ask non siano anch'essi ritardati 15 minuti. Io, però, come vi ho detto prima, vado direttamente col prezzo a mercato, quindi 46, quello che è. E lui mi dice che se. Ah, vedo che. Ah, perché 45? 46. 5,81, 5,78. Se vendo guadagno 5,78, se compro lo pago 5,81. Ci sono anche gli stop order che sono onestamente solo per trader e quindi io mi rifiuto di spiegarvi. Vedo che Directa però non mi lascia mettere altri parametri, quindi i famosi parametri tutto o niente, esegue e cancella, non me li lascia mettere. Comunque 46 lo vendiamo, punto e basta. 3, 2, 1, via. Sto vendendo al meglio, quindi entro subito a mercato, quello che c'è c'è. Me l'hai eseguito? Ha fatto Bing? Andiamo a vedere i suoi ordini. Ecco qui. Eseguito chiaramente era a mercato. L'unico caso in cui non viene eseguito un ordine a mercato è quando non c'è nessuno dall'altra parte. Quindi la situazione è brutta se non c'è nessuno dall'altra parte. Di solito c'è un intermediario che è l'incaricato a fare da market maker e quindi deve sempre mettere almeno una proposta di acquisto e una proposta di vendita, così almeno una c'è. Ok, vediamo il dettaglio del mio eseguito, così capiamo i dettagli. Benissimo. Zignagoveto, leasing, la quantità 46, prezzo limite a mercato, quantità eseguita tutta. Ok, questo è il prezzo medio di esecuzione. Perché medio di esecuzione? Beh, penso che nel mio caso tutti e 46 siano andati a matchare un ordine di acquisto a 12,58. Però potrebbe essere che ci fosse stato un ordine di acquisto per 26 pezzi a 12,57 e un altro di acquisto per 20 pezzi a 12,59, e quindi io ho acquistato un po' a 12,57, un po' a 12,59. Directa mi fa vedere direttamente il prezzo medio. Altre banche mi fanno invece vedere proprio tutti i pezzettini, che è abbastanza fastidioso perché ti trovi una marea di cose a tutti spezzettate a pezzettini. Ai fini fiscali, quello che conta è il prezzo medio di esecuzione. Se siete in regime amministrato, siete in regime dichiarativo, azzi vostri, non lo so. Quindi il prezzo medio che mi segno io sarà 12,58. Commissioni zero, e vediamo dopo. Io ho zero perché ho un bonus di commissioni che mi sa che mi sia esaurito con questa faccenda qui. Ok, quindi 12,58 me lo segnerò come prezzo. Vediamo il mio bonus commissionale, ci dovrebbe essere da qualche parte qui. Ah, c'è ancora 42 grassi centesimi. Ok, passiamo alle commissioni. Se andate qui, e lo faccio per chi ha Directa, perché Directa ha fatto questa variazione ultimamente, so che molti di voi ce l'hanno. Impostazioni, preferenze di trading, profilo commissionale. Potete scegliere semplice, dinamico o variabile. Ok, vediamo i dettagli, perché questo è abbastanza interessante. Se Directa i dettagli. Ok. Allora, semplice, prendiamo il corso di borsa italiana, 5 euro secco eseguito. Questo conviene a chi fa ordini grossi. Ok, poi variabile conviene a chi fa ordini piccoli, come me, perché io questo portafoglio lo uso come portafoglio d'esempio, quindi gli ordini sono sempre piccoli, ed è l'1,9 per 1000, quindi nel mio caso dove ho venduto circa 580 euro, quindi 580 per 1,9 diviso 1000. E sono 1,102 euro. Okay. Però Directa dice: no, Ciccio, non è che se tu mi vendi un'azione ti faccio pagare 2 centesimi. Directa mi dice come minimo 1,5 euro, però come massimo 18. Quindi se tu acquisti 7 miliardi di euro, hai comunque come ma ti salvi. Ok, quindi potete scegliere tra le semplici e le variabili. Le dinamiche sono un po' più complesse perché dipendono da, penso, da quanti ordini fate. Infatti, più eseguiti fai e meno paghi. Questo non si addice a chi sta frequentando questo corso, che è un corso base, 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 e mi aspetto che voi non facciate trading. Non perché trading sia una cosa avanzata, perché trading, ricordatevi, il 70-80% dei nostri clienti perde soldi col trading. Ok, vediamo. Poi abbiamo questo GEM, che deve essere un altro mercato italiano. Penso, Succeda, attenzione che è diverso, quindi non aspettatevi di pagare 5 euro, pagherete 0,0025%, minimo 9,5 per tutti i profili che avete. E sul mercato americano 9 dollari fissi. OTC sta per over the counter, e se voi state vendendo azioni senza passare per il mercato, non so perché lo lasci fare, normalmente non lo lasciano fare gli intermediari, 15 dollari comunque. Ok. Quindi di solito quasi tutti gli ordini si verificano su Borsa Italiana. Io al momento ho questo profilo commissionale, quindi ho pagato 1,5 euro. Probabilmente avevo 1,07 euro di bonus commissionale. E quindi, vediamo qui, avevo 1,07 euro. E quindi, dov'è il mio bonus commissionale? Adesso ho 1,09 euro e mi sono rimasti ben 0,42%. Ho un bonus che deriva da una vecchia promozione, non è più attiva. Quindi non chiedetemi il codice bonus di Directa, perché non funziona più così purtroppo. Grazie che mi dà consigli finanziari che sono a sotto di 882 euro. Vi denuncerò tutti e prenderete 8 anni di reclusione. Scusate se adesso apro una piccola parentesi per tutti quelli che hanno Directa. Ricordatevi di fare una cosa e la farò qui in diretta con voi. Che battutona! Andate qui, dati personali, ok, periodicità e rendicontazione, ok, spostatela ad annuale. Questo modo pagherete l'imposta di bollo solo al 31-12. Trimestrale è un'imposta di bollo un po' più equa, perché se voi avete acquistato poche le cose un po' durante l'anno, la pagate in maniera più equa. Annuale magari pagate un po' di più, ma la pagate solo una volta a fine anno e sapete esattamente cosa pagate. Il 2 per 1000 di quello che avete a fine anno. Trimestrale invece pagate il 5 su 10.000 ogni trimestre. Ok, io sono consapevole, a posto. Quindi sappiate che c'è questa cosa da fare. È arrivato un avviso, ma sicuramente lo avrete ignorato. Ok. E con questo direi che si conclude tutto, anzi, questa lezione onestamente era molto di più di quello che avreste dovuto sapere sulla microstruttura dei mercati finanziari. Sembrate sviscerare tutti i pezzettini dell'ordine, anche l'ordine d'esempio, vi ho detto anche un buon motivo per vendere. Un altro buon motivo per vendere è quando il titolo non è più adatto alle vostre esigenze. Ad esempio, siete diventati tutto all'improvviso estremamente avversi al rischio e quindi vendete tutte le azioni. Quindi avevo bisogno di soldi per un motivo, secondo motivo il titolo non è più adatto alle vostre esigenze, io non vendo mai per fare ribilanciamenti. Ribilanciamenti, onestamente, l'unica simulazione che ho fatto servono a pochino, cioè si è visto che ogni tanto rendono di più, ogni tanto di meno, quindi sono abbastanza irrilevanti, a meno chiaramente di enormi guadagni, tipo qualcosa che è aumentato di oltre il 100%, quindi più che raddoppiato, allora in quel caso forse vado a vendere. Ecco, ripeto un attimo il discorso sulle due filosofie di vendita. C'è chi vende solo le cose in attivo perché dice mio scopo è guadagnarci, quindi vendo le cose in attivo. Questa è l'idea che i mercati siano ciclici, quindi qualcosa che è salito è più probabile che scenda, okay? E qualcosa che è sceso è più probabile che salga. In parte questa idea è vera, in parte è sbagliata, perché abbiamo proprio dei chiari esempi che è successo esattamente il contrario. E c'è chi invece dice io non voglio spendere soldi in tasse anticipate perché poi quelli sono soldi che non mi fruttano e quindi vendo sempre qualcosa in passivo, mi faccio la minusvalenza e poi vendo qualcosa in attivo. Questo con l'attuale norma sulle minus e plusvalenze vi rimando eventualmente alla lezione precedente che è quella sulla tassazione dei mercati finanziari. Non funziona bene perché vi ricordo che se vendete un ETF non potete usare le minusvalenze che avete accumulato. Quindi l'ETF non va bene, fa minusvalenza, ma non può usare le minusvalenze, questa stortura assurda. Però, ad esempio, sulle azioni si può fare. Ad esempio, io ho venduto Zegna Goveto. Adesso, se le altre azioni si degnano di salire un pochettino, zacchete che ne infilo un'altra, sperando prima del 15 dicembre, giorno in cui dovrò pagare la copiosa IMU. E saluto a tutti, ciao, alla prossima. Ce ne sarà ancora una, dai, di lezione, come minimo.